Grazie. Ok, riprendiamo. Siete giunti a un accordo?
Sì. Sì, abbiamo convenuto su alcune modifiche che possono comunque appunto aprire all'iniziativa di instaurare anche in paese un servizio di bike sharing, accantonando per il momento, cioè senza per il momento richiedere specificamente un servizio a stallo, un servizio bici a stallo.
Ok, quindi se presenta un testo emendato che poi votiamo.
Sì, lo leggo, ne do lettura. Premesso che la mobilità sostenibile rappresenta uno degli strumenti fondamentali per ridurre l'impatto ambientale del traffico urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere forme di spostamento salutari ed ecologiche. Il Comune di Villa Santa ha già avviato negli anni diverse politiche volte a favorire la mobilità ciclabile e la connessione con il trasporto pubblico. Nel Comune di Monza è attivo da tempo un servizio di bike sharing a stallo. Sul territorio di Monza sono attive due società che erogano servizi di mobilità in sharing, vincolate da un contratto con Monza Mobilità, società partecipata dal Comune di Monza. Dopo un dialogo con l'amministrazione comunale di Villa Santa, il Comune di Monza, tramite Monza Mobilità, a fine giugno 2025 ha aperto all'estensione dei servizi in essere ai comuni limitrofi e quindi anche al nostro. La prossimità territoriale tra Monza e Villa Santa rende naturale e strategico un potenziale collegamento tra i sistemi di mobilità dolce, così da incentivare l'uso della bicicletta anche negli spostamenti intercomunali. Considerato che una rete di bike sharing integrata tra Monza e Villa Santa favorirebbe la mobilità sostenibile dei residenti, degli studenti e dei lavoratori pendolari, l'adesione ad un sistema già operativo potrebbe risultare più conveniente ed efficace rispetto all'avvio di un servizio ex novo. L'interconnessione territoriale risponde anche agli obiettivi di Agenda 2030 e ai principi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, di solito con l'acronimo PUMS, di area vasta. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a proseguire il confronto con l'amministrazione comunale di Monza e con gli operatori che gestiscono i diversi servizi di sharing sul territorio, al fine di verificare la possibilità di estendere il servizio anche a Villa Santa, a valutare la fattibilità tecnica ed economica dei sistemi a disposizione, sulla base dei dati del Comune di Monza, individuando eventuali aree idonee per il prelievo e la riconsegna delle biciclette, ad aggiornare i consiglieri comunali sull'esito del dialogo con il Comune di Monza e le aziende coinvolte. Questo è il testo.
Ok, se lo consegna il segretario, grazie. Quindi votiamo per gli emendamenti. Scusate, dichiarazioni di voto. Prego, consigliera Carretta.
Favorevole.
Consigliera Cesana.
Ringrazio a nome della maggioranza la consigliera Carretta per la disponibilità ad accettare l'emendamento e il nostro voto è favorevole.
Consigliere Cambiaghi.
Il nostro voto è favorevole.
Grazie. Si vota per l'emendamento. Favorevoli? Unanimità. Votiamo adesso per il testo completo della mozione. Quindi ripetiamo la dichiarazione di voto. Prego, consigliera Carretta.
Favorevole.
Consigliera Cesana.
Favorevoli.
Consigliere Cambiaghi.
Favorevole.
Votiamo favorevoli. Unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 8. Approvazione dello stato attuale di attuazione dei programmi 2025, verifica infrannuale. Prego l'assessore Lindner di
Grazie, spiegare. Signor Sindaco. Do breve lettura della delibera e poi due parole di spiegazione. Premesso che il principio contabile applicato alla programmazione, allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, prevede tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il DUP, da presentarsi al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni, considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi da effettuarsi, ove previsto ai sensi dell'articolo 147 ter del TUEL, contestualmente alla presentazione di tale documento. Visto l'articolo 83 del vigente regolamento di contabilità, che dispone la verifica dello stato di attuazione dei programmi infrannuale e annuale, e che lo stato di attuazione infrannuale viene presentato dalla Giunta contestualmente al DUP dell'esercizio successivo di riferimento e consiste in una verifica in itinere del grado di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP deliberato per l'esercizio in corso, unitamente alla verifica del grado di attuazione degli correlati stanziamenti di entrata e spesa, dato che la Giunta, in data 31 luglio 2025, tramite deposito presso l'ente con avviso dato mediante comunicazione pubblicata all'albo e notificata ai consiglieri, ha provveduto a presentare il DUP, sezione strategica 24/29, sezione operativa 26/28, insieme allo stato attuazione dei programmi 25, visto l'allegato A, parte integrante della deliberazione, ritenuto di provvedere con il presente atto alla verifica infrannuale dello stato di attuazione dei programmi sulla base degli obiettivi operativi per ambiti, missioni e programmi definiti nella nota di aggiornamento al DUP approvata il 23 dicembre 2024. Dato atto che questa proposta di approvazione è stata presentata in Commissione Consigliare Bilancio l'8 settembre, visti i regolamenti, i decreti, si propone di approvare lo stato di attuazione dei programmi. Come avevo spiegato in Commissione, è una meticolosa ricognizione dello stato dei singoli punti del programma di mandato in cui parte tecnica e parte politica dell'amministrazione si confrontano e sono chiamate periodicamente, appunto due volte all'anno, a fare questo tipo di verifica. È un passaggio importante nel ciclo di programmazione dell'ente ed è anche un valido supporto, strumento di supporto ai fini della verifica dell'efficacia delle azioni intraprese nell'esercizio in corso. Le singole schede, che trovate poi nell'allegato A, discendono dal programma di mandato e sono composte una prima parte che richiama missioni, programmi, obiettivi operativi e una seconda parte più discorsiva a cura delle parti tecniche e politica. Come si diceva in delibera, appunto, i documenti sono stati depositati il 31 luglio, come previsto dal regolamento di contabilità, erano lì da un mese e mezzo appunto per la visione. Io mi fermerei qui, poi se ci sono domande specifiche ovviamente siamo tutti a disposizione.
Grazie Assessore, non so se ci sono degli interventi, delle domande, prego consigliera Carretta.
Grazie. Allora, io ho letto il lungo documento, il lungo allegato, l'ho letto nel dettaglio e ho avuto l'impressione di leggere cose che avevo già letto in passato. E tra l'altro in molte parti si ripete con cose che sono per i lavori pubblici, poi considerate per la cultura, poi riprese e ripetute continuamente. Cioè non ho trovato in questo documento quel respiro, quella visione del futuro, ho trovato molto piedi per terra, questo sì, ma come se fossero delle zavorre, non dei piedi che definivano una concretezza rispetto alle cose che si possono o non si possono fare. Innanzitutto volevo fare qualche esempio. Non ho trovato nessuna reale politica che riguardi, per esempio, il risparmio energetico, se non l'adesione alla comunità energetica di Arcore, che politicamente è un fallimento, visto, e già questo l'abbiamo detto nella passata consiglio comunale. Manca ad esempio ancora la figura dell'energy manager, fondamentale non solo per ciò che riguarda l'energia elettrica, ma fondamentale anche per tutto ciò che riguarda tutte le politiche di risparmio energetico, quando si parla di cambiare le caldaie, quando si parla dei boiler, delle scuole, eccetera eccetera. Si prendono e si cambiano, appunto, non si fa un'analisi di quale possa essere lo strumento più adatto. Per quanto riguarda la gestione del personale, dopo un anno il sindaco aveva detto in campagna elettorale farò ripartire la macchina e la ribalterò come un calzino. Ecco, l'ha detto ad un dibattito pubblico dove c'ero anch'io di fianco a lui quando ha detto questa cosa, me la ricordo molto bene. E eravamo all'Astrolabio. Ho contato male, di un fabbisogno di 15 dipendenti, ne sono entrati 6 e se ne sono andati 4, tra cui uno all'asilo nido, e immagino che verrà sostituita o non verrà sostituita, ma se verrà sostituita da una della cooperativa, immagino, quindi sempre più il passaggio sarà al privato. Quindi questa ribaltare come un calzino ancora non lo vedo. Per quanto riguarda i giovani,
una cosa veloce, posso? Cioè, il documento presentato è quello che si sta facendo, non quello che si andrà a fare.
Certo, quello che si è fatto in un anno.
Ok, quello sì, che si sta facendo
si sta
in
facendo,
6 mesi,
si relaziona,
non
relaziona
negli ultimi 6 mesi, non quello che si andrà a fare. No, giusto una
si relaziona
precisazione.
Quello che si è fatto in un anno.
Non quello che si andrà a fare in 6 mesi.
Sì, sì, sì.
Non quello che si andrà a fare.
Certo, l'ho capito bene.
Scusate.
L'ho capito bene. Ma siccome su quel documento c'è anche un respiro su quello che... No, c'è scritto, poi faremo... C'è scritto nel documento in alcune parti, è programmato questo, è programmato quell'altro. Però comunque sulla relazione di quello che si è fatto, io non vedo molto. Per quanto riguarda i giovani, vi dico quello che io ho interpretato rispetto a quello che ho letto. Poi io posso avere una visione completamente distorta e sbagliata, ma è la mia visione... Per quanto riguarda i giovani, solo il fatto che abbiate speso solo il 13% di quanto avevate previsto, la dice tutta, 1.606 euro. E poi questo è le politiche giovanili, ma forse andrà tutto nel tavolo dei giovani, si spera che avrà un grande successo. Per quanto riguarda lo sport, il fiore all'occhiello di questa giunta. Peccato che di questi 26 anni di accordo per il centro sportivo uno è già andato e non abbiamo visto ancora gli investimenti che il privato avrebbe dovuto fare. Certo, mancano i materiali e quindi si è deciso di rimandare di un anno gli interventi. Non mi ricordo se sono materiali o cosa, comunque qualcosa non è arrivato, per cui gli investimenti si è deciso di rimandarli per un anno.
Sta semplicemente progettando. E siamo nella fase delle progettazioni.
Perché non lo sapeva prima quello che doveva fare. Dovevano fare quest'estate. Secondo le dichiarazioni si dovevano fare quest'estate gli interventi. Questo c'era stato detto. E gli interventi non sono stati fatti. Nella relazione c'è scritto che sono stati rimandati l'anno prossimo.
Sì, alcuni, non tutti.
Ecco, quindi io mi riferisco a questo. E però intanto le rette per alcune società sportive aumentano e questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda l'urbanistica, l'annosa Lombarda Petroli, a che punto è la gara? Io costantemente vado a vedere sul sito di Aria, è ancora in stallo. Certo, il Comune.
Quindi è colpa nostra.
Il Comune di Villa Santa non è responsabile su una gara che non comprende solamente la Lombarda Petroli, ma che comprende anche la bonifica di altre aree. Ma intanto campo a cavallo, chissà se arriveranno i soldi del PNRR su cui la Giunta invece se arriveranno dirà di quanto è stata brava di intercettare queste risorse. E in più si scopre anche un altro dato. Che per 180.000 euro risulta un bando per i lavori per il riavvio della barriera idraulica. Cosa significa? A domanda che abbiamo fatto ad alcuni esperti ci hanno detto la falda che doveva essere intercettata ed analizzata non lo è più stata. da un certo momento in poi e ora la riattivano. Questo mi pone un problema. Cosa significa? Che non ci sono più state fatte le analisi sulla falda? Ma se tutela ambientale, se per tutela ambientale vogliamo rendicontare solamente 12 fioriere, alla faccia della tutela ambientale. Per me la tutela ambientale è molto alta. Certo, parliamo solamente del primo anno. 6 mesi, va bene. Per il commercio si punta tutto sulle politiche del commercio e su, scusate, sul tavolo del commercio, risultato 3 iscritti. E anche qui mi fermo. Ma devo dare atto all'assessore Bassani, perché io lo vedo lo sforzo e la fatica che fa, e questo sono sincera, gliene devo dare molto atto, perché anche parlando con i commercianti loro verificano effettivamente l'impegno che l'assessora ci mette nel suo lavoro, e questo è positivo. Ma anche qui c'è un ma. Per esempio, la festa dello sport è stata molto bella, mi è piaciuta molto, e non sto scherzando, sono sincera. Gli anni precedenti la vedevo un po' striminzita, quest'anno invece è stata molto ben organizzata, con il coinvolgimento delle associazioni sportive, ma c'è sempre un ma, perché sapete che per me c'è sempre un ma, cioè quello dello sport integrato. C'era la possibilità di farlo, perché c'era stato anche un incontro con il Comitato Nuovi Orizzonti per proporre anche degli spazi di sport integrato, e non si è colta questa occasione, ed è un peccato. Per quanto riguarda la sicurezza, telecamere, abbiamo visto quante telecamere ci sono a Villa Santa, partecipiamo pure ai bandi del PNR per installare ancora telecamere, poi si vede cosa succede in termini di ordine pubblico con i ragazzi, che delle telecamere bene o male se ne insomma, non importa molto di se sono osservati oppure no. Però dall'altra parte vediamo che ci sono degli investimenti in prospettiva in via Molino Sesto Giovane, e forse inizierei dall'illuminazione in via Molino Sesto Giovane prima che mettere le telecamere, anche perché sennò cosa riprendiamo del buio? Quindi iniziamo dall'inizio, non dalla fine, e qui mi fermo. Ne avrei
Ma non capisco cosa c'è nel documento.
C'è scritto nel documento, è scritto nel documento, forse assessore non l'ha letto. Ecco, io l'ho letto invece.
Dai, invece io chiedo per cortesia di
che
concludere.
Ci saranno. Poi potrei andare avanti ancora, però ho detto sarò lunga e quindi non vorrei, ed è tardi, quindi non vorrei proseguire oltremodo. Quindi vi ringrazio.
Allora, intanto vorrei dire, questo documento io l'ho visto fin da quando ho fatto il consigliere nella passata consigliatura. Sembra un po' asettico, sembra un po' particolare, poi dopo viene sempre letto nel modo... È difficile riuscire a calarsi nella parte, nel leggerlo, perché viene fatto con la cadenza semestrale, cioè bisogna guardare non allo stato di oggi, ma allo stato di 6 mesi fa, praticamente, capisce? Quindi è chiaro che sul... quello che c'è scritto, per esempio, sul centro sportivo, piuttosto che su altre cose, non tiene conto di determinati tempi. Per esempio, sul centro sportivo è stato fatto del relamping, sono stati fatti alcuni interventi. Gli interventi maggiori però richiedono più tempo per la progettazione. Il gestore, come qualsiasi altro gestore, come qualsiasi azienda che dovesse vincere un appalto, prima di mettersi a progettare aspetta di avere il contratto firmato, e da lì poi ci vuole del tempo. Poi quello che non richiedeva progettazione è stato realizzato, diciamo, in una gran parte, anche se sono cose che non si vedono, a parte il relamping, perché se uno accende le luci lo vede subito che ci sono i LED al posto delle vecchie luci. Ma poi, per esempio, il campo è stato concordato proprio con la consigliera Calloni, proprio per non andare a interrompere il mese di settembre si è preferito passare sull'annata dopo a fare l'intervento sul campo di calcio. Perché? Perché ovviamente tutti quelli che fanno questi interventi vanno prenotati con un anno o ancora prima di anticipo. Quindi non si era ancora firmato il contratto, bisognava averli già prenotati, era impossibile da fare. Vanno prenotati con così tanto tempo d'anticipo perché ovviamente quasi tutti i paesi chiedono di farli in quel periodo lì, quando quando l'attività si ferma, no? Per quanto riguarda i dipendenti, sì, si fanno i concorsi, ci sono le dimissioni, ci sono quelli che entrano in pensione. È chiaro che anche lì la programmazione viene fatta presupponendo l'età di pensionamento delle persone, ma senza sapere quelle che sono le dimissioni che arrivano dall'oggi al domani. Alcune assunzioni non si possono poi fare per integrare subito il personale, perché spesso e volentieri bisogna mantenere per 6 mesi il posto a chi se ne va, perché può esercitare il diritto di rientrare nel pubblico. Funziona anche così. Per quanto poi riguarda altre cose, adesso non me le ricordo più perché erano talmente tante e non me ne sono segnate, però ci sono anche gli altri. Ecco, sulla falda, allora lì sulla barriera idraulica risponde l'assessore Sormani, anche sono corrente anch'io, prego.
No, allora, giusto perché non sembra una cosa che è venuta fuori dal niente, è dal primo giorno che le battaglie legali della curatela fallimentare vanno anche nella direzione di non scaricare sulla curatela i costi di gestione della barriera idraulica. Loro hanno sempre scritto, ed era uno dei tanti motivi aggiunti del ricorso con cui hanno, tra l'altro, che è stato respinto dal TAR poi a maggio, in cui venivano presi in causa, diciamo, tutti gli enti pubblici coinvolti nel progetto del PNRR. Appunto, loro hanno sempre detto di non avere le risorse per mantenere la barriera idraulica in funzione, tant'è vero che all'interno del progetto del PNRR è stata inserita anche la manutenzione della barriera idraulica, in sostituzione anche qui del privato inadempiente. Quindi, ma non è un documento recente, già al tempo il Comune di Villa Santa, facendo l'ingresso in sostituzione del privato inadempiente per quanto riguarda la bonifica, ha dovuto anche fare l'ingresso in sostituzione per quanto riguarda la manutenzione della barriera idraulica. Questo è il punto. Dal punto di vista di area, noi sollecitiamo Regione di continuo, però essendo una gara regionale su tutti i siti coinvolti del PNRR, la gara è chiusa in realtà, è da mesi che gli uffici regionali gli uffici di area stanno valutando le offerte che sono arrivate per poter arrivare poi all'inizio dei lavori. Certo, Regione Lombardia ci ha sempre assicurato, ma lo ha fatto pubblicamente anche al di là di noi in Consiglio regionale, il fatto che comunque, insomma, al di là del punto a cui saranno arrivati i lavori nel momento in cui scadranno i fondi del PNRR nel 2026 o con eventuali proroghe, tutto il resto sarà integrato con i fondi regionali. Quindi noi abbiamo sollecitato il più possibile affinché il 100% dell'opera venisse coperto dai fondi PNRR, dopodiché noi siamo nelle mani della Regione, quindi staremo a vedere se riusciranno a spendere tutti i soldi del PNRR come noi speriamo o se dovranno integrare con risorse proprie. Questo è lo stato dell'arte. Comunque il caso della barriera idraulica è parallelo a quello della mancata bonifica ed è sempre un caso di mancato rispetto da parte della curatela fallimentare degli obblighi posti dalle sentenze penali e dagli organi superiori nel corso degli anni.
Sì. No, in che senso?
Spiega che cos'è la barriera idraulica.
No, vabbè, ma al di là adesso servirebbe un tecnico.
Non è un muro.
Però la barriera idraulica era stata messa in funzione dopo lo sversamento.
Le analisi, soprattutto le analisi, se sono state fatte oppure no.
Certo, sì, la campagna di analisi è stata fatta congiuntamente dalla società incaricata di Aria, che ha certificato la necessità anche di prendere possesso della barriera idraulica per le attività di manutenzione che non erano mai state fatte negli ultimi anni dalla curatela.
Prego, consigliere Pini.
Sì, ecco, anche un po' vista l'ora, brevemente, alcuni argomenti me li ha un po' anche già affrontati dal consigliere Carretta, ma anche a giustificazione di quello che sarà ovviamente il nostro voto contrario. È vero che sono 6 mesi, ma ci sono molti, molti parti di questo stato, appunto, di avanzamento del programma che ci lasciano molto perplessi. Io ne cito solo alcuni a caso, ma già partendo dalla missione 01 sui servizi istituzionali generali, vero, prendiamo atto per esempio dell'organizzazione del nuovo sito, peraltro faccio non solo io ancora un po' fatica, non è che ci troviamo molto bene, ma non solo io, ma molti. Ecco, sì, confidiamo, non so, forse di imparare meglio, ma ci aspettavamo forse qualcosa di più. Anche in questo caso, questi servizi, tavolo dello sport, però si è fatto, mi pare, un solo incontro, tavolo del commercio parte non certo con un entusiasmo stratosferico. Su quello dei giovani abbiamo già espresso tutte le nostre perplessità. Sulla missione 01, programma 03, ovviamente sul bilancio 25-27 abbiamo già espresso sui tempi i nostri rilievi, così come su Tari addizionale IRPEF adeguata abbiamo già mostrato la nostra opposizione. Sulla missione 01, programma 05, l'assessore Sormani, a proposito di quell'edificio confiscato alla mafia, pensavo che ci fosse già qualche un'ipotesi di che uso farne, dirà che ci sono interventi di ristrutturazione, ma c'è sempre questa lentezza di fondo. Sulla missione 01, programma 06, tra l'altro devo dire, questi documenti io capisco, poi io mi auguro che tutti li leggiate, e lo so, è un vecchio problema, lo so, i copia e incolla, però magari asciugarli anche un attimo, per trovare le stesse cose nella parte degli edifici, nella parte dell'istruzione, sono identici ma ripetuti 2 o 3 volte, sono diventati ridondanti, basta un richiamo, ecco, vabbè. Ecco, sugli interventi delle scuole, va bene, ma sappiamo tutti che qualcosa è stato fatto, ho letto ovviamente Arcobaleno, eccetera. Certo, io mi auguro una programmazione che riguardi tutti gli edifici, Villa, Fermi, Oggioni, perché sono in condizioni che necessitano interventi anche importanti. Sul nuovo asilo la nostra posizione è ben nota, noi non eravamo contrari a un rifacimento dell'edificio, ma sostenevamo una ristrutturazione. Ci aspettiamo, visto che è stato presentato il 14 febbraio del 25 questo progetto, di sapere cosa sta succedendo e cosa succederà. Mesi passano in una maniera velocissima. Salto, tante altre considerazioni, vado veloce. Sul tavolo sociale, vabbè, ho detto. Ecco, per quanto riguarda la missione 12, programma 09, assessore Barba, la questione cimiteriale sa che c'era un po' fissa, forse per la mia età mi sto avvicinando, quindi vorrei trovarmi bene. No, però capisco, prendo atto dell'installazione dei 4 prefabbricati cinosari che sono andato a visionare, eccetera. Però anche su qui io mi aspettavo, anche in un confronto che abbiamo avuto, veramente di metterci in mano quella struttura, bisogna tanto, la parte nuova, eccetera. Insomma, ne abbiamo discusso, possibilità di nuove cappelle gentilizie. Vabbè, mi aspettavo anche lì di più. Sulla missione 06, programma 02, assessore Galimberti, poi volevo chiedere sul tavolo delle politiche giovanili se si ha qualche risultato, non ancora, di iscritti, partecipazione o meno. Sì, dopo finisco, ma velocemente, ma proprio un aggiornamento. Missione 06, programma 01, sindaco Galli, sul campus Area Nord, anche lì ci aspettavamo qualche passo in più su questa ipotetica palestra, eccetera. non, però insomma, parliamo di parecchio tempo dell'aggiudicazione da parte del soggetto. Sul centro sportivo io poi ho sentito il gestore, lui lamenta burocrazia, fatto sta che i lavori quest'estate non sono partiti, passa un altro anno prima che si metterà minimamente mano. I 26 diventeranno 28, 30, 32, quello che... Sul tavolo dello sport c'è stato un solo incontro, il tavolo del centro sportivo. Dell'area feste abbiamo detto ampiamente parlato, anche lì ci aspettavamo nulla. Sulla Lombarda Petroli sapete la mia posizione, per me le vostre scelte scellerate del PGT impediscono che si trovi un acquirente, un operatore che intervenga, perché sarà impossibile. Mi pare che siamo la quarta, quinta asta per Immobiliare Villa Santa, non è un buon segno quello. Sulla bonifica va bene, BC e D interviene, PNRR, intanto abbiamo l'8L che è una bomba ecologica lì e dimenticata, che è l'area più inquinata di tutta Lombardia. Sulla missione 09, programma 02, assessore Barba, sui parchi, giardini, aree verde. Io capisco il clima, il discorso della siccità, o piove troppo o piove poco. Fatto sta, abbiamo tra le viole con un'erba altissima. Capisco dove lasciare gli spazi per la biodiversità, quello che volete, ma non vicino all'abitazione, perché poi ci sono poi insetti, ratti, eccetera. Andrebbero trovate delle aree magari dislocate, ma dove ci sono le viole invece un po' centrali, l'erba andrebbe tagliata meglio, irrigata, eccetera. Però non mi pare che i cittadini siano strafelici sul come vengono mantenuti i nostri parchi, parchetti eccetera. Missione 09, programma 03, sui rifiuti c'è, ne abbiamo parlato, però casualmente, consentitemi una battuta, tra fine luglio e fine agosto per due settimane non hanno effettuato il ritiro del vetro. Credo che anche il sindaco Galli, che abita nella mia stessa via, seppur all'altra estremità, abbia insomma dovuto ritirare il suo vetro il martedì, perché è rimasto per per carità, però mi pare è stato esauriente, sì, due volte non è venuto il ritiro del vetro, prima di ferragosto e l'altra settimana, però non è un danno, dico, ma è stata esauriente la risposta del sottosegretario Romani prima sul fatto di quanto venga sollecitati e richiamati questi inadempienti. Però due volte in un mese e mezzo non è proprio un dettaglio. Forse con la via Galileo ce l'hanno un po' su, non lo so. Quindi. Su ordine pubblico e sicurezza ne abbiamo parlato, viabilità va bene. Cioè, mi fermo, visto, ecco, però era anche per dare un'attenzione che noi abbiamo dedicato al vostro documento e quindi giustificare poi anche la nostra posizione. Grazie.
Grazie, consigliere Pini. Prego, consigliere Galimberti, assessore Galimberti.
Sì. Va bene. Le rispondo alla domanda. Allora, l'avviso per le candidature è uscito l'8 di settembre, quindi quindi la settimana scorsa, e poi abbiamo in programma, quindi usciranno per tempo le dovute notizie, una serie di eventi, mi passa il termine, promozionali o comunque per attivare la realtà giovanile su questo aspetto nel mese di ottobre. Le candidature, almeno la possibilità di candidarsi, sarà fino al 24 di novembre, mi sembra alle ore 12, insomma, quindi abbiamo cercato di lasciare una finestra temporale abbastanza ampia e nel frattempo di organizzare dei momenti proprio per far conoscere un po' questa possibilità. Darle un feedback ora su se qualcuno si è già iscritto o meno, non avrei una risposta da darle, no, certo. Può essere no, può essere sì, ma non è qualcosa che al momento so.
Prego, consigliere Cambiaghi.
Sì, grazie. Anch'io ho letto le 128 pagine dello stato di attuazione e ho qualche riflessione, domanda. Qualcuno l'ha già fatta anche il collega, i colleghi. Una domanda che volevo fare, che ricorre spesso nel documento, parla dei progetti di rigenerazione urbana. Nello specifico questo progetto Color 2852, c'è scritto qua, pagina 4 della sua parte, poi viene ripetuto un po' più avanti. Volevo capire appunto, perché poi si parla anche di, dei bandi della Lombardia e dei giovani e si interseca con questo progetto di rigenerazione. Volevo capire se ci spiegate come funziona questo progetto Strade Verdi collegato con sto Urban 2852. Poi ho letto a pagina 13 se c'è qualche novità su quella casa confiscata alla mafia, se avete già comunque delle idee. Pagina 16, asilo Tagliabue, secondo
Scusi,
noi...
Scusi, siccome noi li abbiamo splittati, perché ognuno di noi ha fatto le sue missioni, sì. Noi non abbiamo una numerazione continua,
ah, okay. Allora
nel senso
dire...
che okay. Se mi dice missione, programma, riusciamo a capire meglio, grazie.
Questo non glielo so dire perché non ho scritto questo appunto. Io ho segnato la pagina perché pensavo che nel documento voi, facendo scorrere il documento, andate a risalire a chi l'ha scritto, insomma, di voi qua, di voi cinque. Comunque, beh, il discorso è questo della rigenerazione urbana con, come ho già detto, sull'asilo Tagliabue. Prima già il consigliere Pini ha accennato appunto il discorso, però secondo me sarebbe opportuno anche in commissione territorio parlare di questo asilo, come dire, capire anche dove stiamo arrivando e a parte che il progetto è stato presentato in quella data, però anche approfondire, capire, perché si parla anche di valutazione dei costi, della fattibilità tecnica e economica, quindi assessore Barba, pagina 16. Poi
adesso se tu mi dici le cose ti cerco la pagina.
Sì, ma se tu fai scorrere si vede. Poi assessore Linder, pagina 33-35, si parla del trasporto sociale. Volevo capire come funziona, insomma, sul territorio, soprattutto non tanto per quel trasporto occasionale, come dire, se io necessito di portare un parente a fare una visita, c'è un servizio che è attivo oppure no? Questo l'abbiamo, no, pagina 52, credo che sia sempre l'assessore Lindner, perché si parla della gara di appalto della cooperativa che doveva prendere i servizi, insomma, di educativa scolastica. Sì, Lara, scusi, assessore Galimberti. Ok. Qual è la cooperativa che ha, diciamo, preso l'appalto? Perché qua si dice che il 15 luglio 25 scadeva la gara e non c'è scritto qual è la cooperativa. Che stessa cosa per il prescuola, post-scuola.
Okay. E la ragioneria ci dà sempre una scadenza, un filo anticipata.
Al 15 di settembre, una domanda che mi piacerebbe sapere. Questo ve l'ho già detto, Lombardia dei Giovani, se è collegata con quella cosa o su un'altra cosa non ho capito. Questo Urban Gen West Ival, se mi spiegate sto acronimo, che è sempre questo progetto, a pagina 59, non so di chi è. Poi Bassani Valeria, pagina 61. 61, c'è scritto: per quanto riguarda la rifunzionalizzazione di altri spazi comunali, è stata avviata una procedura comparativa per individuare un ente del terzo settore a cui concedere in comodato d'uso gratuito locali di via Confalonieri 55.
È l'area dei vigili.
Beh, ma di questa cosa io non, nel senso, avete fatto una pubblicità per, sì, dire c'è questa cosa, sì, perché me la son persa, la pubblicità non l'ho vista. E poi... No.
E l'hanno già anche assegnata.
E l'avete già assegnata?
Sì.
Ok, al B612, sì. E quali altri avevano richiesto la cosa?
Ah. C'era una graduatoria, una commissione tecnica che ha valutato sulla base del delle richieste fatte dall'amministrazione nel bando, sulla base delle risposte, ha stretto graduatoria e è stata aggiudicata, certo.
Si è presentato un po'.
Beh, questo però è indipendente dalla anche esatto, però cioè, diciamo che non era a richiesta, ma era l'amministrazione fa un'amministrazione, chiede alcune cose, chi risponde deve dare quelle cose, poi poteva dare altre cose, è stata valutata dalla commissione, ha preso un punteggio, ci fossero stati più di un concorrente, c'era una graduatoria ovviamente. Certo.
Pagina 63, Bassani Valeria, siccome c'è un errore perché la libreria è pagina 59, non 69, in alto, al quarto rigo. Centro sportivo ne abbiamo già parlato. Sì, esatto, sul centro sportivo però quella, abbiamo già parlato prima, almeno il consigliere Pini ne ha già parlato, però le date sono sbagliate. Si parla del 24, 9 giugno 24, secondo me poi faccio una verifica, però secondo me siamo indietro di un anno qua sopra, ma per la commissione poi si è riunita 6 maggio 2025, non il 24, comunque pagina 67. Vabbè, è brutto dirlo, però diciamo che il centro sportivo era il regalo sotto l'albero di Natale del 2024, giusto, però siamo... in ritardo.
Poi 2025. No, 2024.
Sotto l'albero il centro sportivo, mi ricordo lo slogan su Facebook.
Ho già detto che bisogna un tempo di progettazione, no?
Però stavo punzecchiando dicendo che era uno slogan della campagna elettorale, pre-campagna elettorale del 24. Poi questo l'abbiamo già letto. Area Nord, proseguita l'interlocuzione con la nuova proprietà, si sta verificando se serve la bonifica. No, scusate, dell'area di San Fiorano, quella del Magazzini. Scusate. No, sì, infatti ho sbagliato io a parlare. Volevo sapere se poi serve la bonifica, visto che avete scritto questa cosa. A che punto è questa cosa, che è un progetto, come dire, nella vostra... Va bene.
Basta. Grazie consigliere Cambiaghi. Grazie, prego assessore Barba.
Allora, velocemente, due aggiornamenti. Per il discorso carotaggi dell'area, diciamo, magazzino comunale, il 30 settembre è già stata incaricata la società che effettuerà i carotaggi, la data è quella. Per quanto riguarda l'asilo, invece, giustamente a febbraio abbiamo presentato il progetto preliminare del nuovo asilo, stiamo attendendo ora il progetto esecutivo dopo varie interlocuzioni con i progettisti, dopo aver chiarito alcuni punti, alcuni dettagli, diventato definitivo, attendiamo l'esecutivo con il progetto di fattibilità tecnica economica. Dovrebbe essere a breve, potremmo definire meglio in commissione, ecco.
Sì, adesso è anche al vaglio dei vigili del fuoco, sì, ci sono tutte delle procedure abbastanza lunghe.
Allora, sul trasporto sociale sì, è un servizio che è presente nel regolamento di ambito, è adottato per il comune di Villa Santa. Il servizio sociale ha due tipologie, il trasporto continuativo e il trasporto, diciamo, saltuario, che si applica, stavo andando a verificare, diciamo, le condizioni del trasporto specifico, perché diciamo, per quel che riguarda, è sempre basato chiaramente con degli scaglioni ISE per l'accesso, e sul saltuario ha un costo, diciamo, a tratta, se non ricordo male,
per un viaggio in andata e ritorno a seconda del chilometraggio. È un trasporto sociale per accompagnamento in luoghi di cura e riabilitazione. Viene attivato attraverso, si può attivare adesso con il nuovo sito, anche se diciamo ha tante carenze, però ci sono una serie di servizi che si possono attivare direttamente tramite sito, e poi c'è la valutazione dell'assistente sociale, eventualmente chiedono documentazione, dovesse servire, però è un servizio che viene fatto. In questo caso magari sono bisogno di fare terapie o deve essere accompagnato per fare delle visite periodiche, ecco, di solito viene utilizzato per questo tipo di servizio ed è erogato da uno dei soggetti che si era accreditato, in questo caso mi sembra sia Hauser che fa il trasporto saltuario.
Rispetto ai servizi educativi, vincitore della gara è la cooperativa Il Melograno, e mentre per quanto riguarda i progetti che citava prima, in realtà sono due cose differenti, nel senso che l'Urban Gen Festival è sostanzialmente il nome che è stato dato al progetto presentato quest'anno rispetto al bando La Lombardia dei Giovani 2025 dal comune di Monza, Villa Santa e Brugherio, che quindi per il terzo anno partecipano appunto a questo bando. La graduatoria di fatto non è ancora uscita, dovrebbe uscire entro la data precisa non la ricordo, dovrebbe essere entro la metà di ottobre in realtà la graduatoria degli assegnatari. Il finanziamento, qualora rientrassimo ovviamente tra i progetti finanziati, sarà in totale sui tre comuni, quindi per tutte le azioni che sono state inserite nel progetto, di 40.000 euro che non vanno, cioè, al comune di Villa Santa, ma il gestore ovviamente come capofila sostanzialmente è il comune di Monza. Le azioni sono principalmente orientate rispetto appunto a questo progetto, sia su quelli che sono degli eventi organizzati principalmente da quello che è, parafrisando, quindi è sostanzialmente un'associazione coinvolta appunto da quella che è tramite la cabina di regia del Comune di Monza, che coinvolge altre realtà giovanili locali. A questa azione si affiancano poi quelle legate sia al potenziamento degli informagiovani, nello specifico in questo caso il potenziamento va a quello che è l'informagiovani di Villa Santa, proprio perché invece l'informagiovani di Monza ha una sua struttura tale per cui riesce a, passi termine, cioè sopravvivere al di là di quello che è il finanziamento dovuto a questo bando. Quindi l'Informa Giovani di Monza è proprio una realtà autonoma. L'altra parte è legata a quelle che sono invece il potenziamento, e questa è una novità rispetto invece ai due bandi precedenti, di quelle che sono le attività legate a quella che fino all'ultimo, insomma, decreto ministeriale legato alla scuola si chiamava ancora PCTO e che adesso cambierà nuovamente l'acronimo di definizione, quella che un tempo era l'alternanza scuola-lavoro, e quindi tutte delle attività di orientamento in questo senso, perché attraverso il bando dell'anno precedente, quindi il 2024, è stato attivato un tavolo di confronto proprio sul tema dell'orientamento con gli istituti superiori. Ovviamente noi abbiamo partecipato al tavolo, ma non come realtà scolastica, perché qui non lo abbiamo, ma come ente locale, quindi poi per capire se di fatto queste iniziative possono poi essere proposte anche agli studenti che sono residenti sul comune di Villa Santa. All'interno di questo bando sarà poi inserito ancora quello che è cioè all'interno delle azioni previste da questo finanziamento, sarà inserito ancora il bando per le borse di studio SIS STEM, esatto, la cui poi diciamo cerimonia di consegna quest'anno si terrà a Villa Santa, lo scorso anno si è tenuta a Monza, come d'accordo tra i tre comuni si ruota ogni anno. Però non c'entra niente con il Color Urban Color, che invece era inserito nella scheda del sindaco.
Sì,
se volete rispondere, rientra nella scheda di Lorenzo, sì, perché è un patto di collaborazione. In realtà ci abbiamo lavorato con più uffici, sia con lavori pubblici i più per in, come area cultura, ma è iniziato un po' interufficio. È un progetto che è partito quasi sei mesi fa. Adesso vedrà la prossima settimana la realizzazione dell'ultima opera di rigenerazione urbana. Questo patto di collaborazione prevedeva tre opere, che la prima realizzata a maggio, diciamo nel parcheggio fronte a Marcobaleno dove c'è la banda. Questo weekend appena passato la Ghiringhella, settimana prossima invece nel contesto muro privato della Ghiringhella, la ciclabile della Ghiringhella, e questo weekend, cioè quello che viene, nel contesto del Festival delle Geografie verrà realizzata l'ultima opera, e saranno dei pannelli removibili che verranno poi installati nel passaggio tra il cortile della Villa Camperio e i giardini della Villa Camperio. Esatto. Questo è Urban Color 2852, ecco.
Isola un attimo, però quando stavamo raccogliendo le firme sabato è passato un signore che diceva che i bagni della Villa Camperi, insomma quelli sono inagibili, sono, e mi dice, avete il consiglio dopodomani, glielo può dire, allora ve lo dico.
Lo sappiamo, li abbiamo già ripristinati più di una volta. Parte sotto.
Ecco, poi mi è venuto in mente, intanto che mi è stato chiesto prima della festa dello sport, no? Sport e inclusione. In realtà ci sono stati due appuntamenti, perché la festa dello sport comprendeva anche una manifestazione organizzata nel campo sportivo dell'oratorio, dalla COSOV, dove sono arrivati gli ospiti, è arrivata una squadra di Caltagirone, Sicilia, per una partita amichevole realizzata con questo progetto sul tema dell'antimafia. Mentre il Team 86 ha organizzato, come tutti gli anni, il trofeo Tullio Lauro, che ha portato delle squadre di serie A2, di serie B a giocare qua a Villa Santa, femminili. Prima delle finali è stata organizzata una partita di baskin. Quando il tavolo dello sport si è riunito l'ultima volta prima delle ferie per l'organizzazione della festa, c'era stata una persona incaricata che si era reso disponibile per il coinvolgimento dell'associazione che lei prima ha citato, del comitato che lei prima ha citato, per quanto riguarda questo tema. Però alla fine non è stato realizzato niente, perché mi ha riferito che non c'è stata la possibilità da parte del comitato, e loro sono andati avanti per la loro strada. Ecco, detto che io stesso, prima ancora che si organizzasse l'evento in Villa Camperio, avevo già detto al comitato stesso: guardate che abbiamo parlato col tavolo dello sport e vi offriamo la possibilità di venire alla festa dello sport e realizzare. Poi dopo però, se non sono venuti, non è che possiamo costringerli, tutto lì. Sono stati contattati più volte. Non mi interessa la polemica. Una volta l'ho detto io.
Non è il luogo per fare polemica.
Una volta l'ho detto via. Scusi, sto parlando io. Una volta l'ho detto io, prima ancora, come offerta. Li ho coinvolti nel tavolo dello sport. Sono venuti a parlare. Loro gli hanno detto di tornare quando si sarebbe parlato. E so che sono stati invitati dal presidente del tavolo dello sport. Non si è presentato nessuno. Sono stati contattati poi due volte da questa persona incaricata, che fa parte del tavolo dello sport, che si era preso questo incarico, e poi mi è stato riferito proprio settimana scorsa che alla fine hanno fatto in questo modo perché non ci sono state le possibilità. Poi non so da che parte siano le impossibilità, però niente, tutto qua. Non deve parlarne con me, ne deve parlare col tavolo dello sport. Il tavolo è indipendente, non fa quello che gli dice l'assessore, attenzione. L'assessore non ha neanche potere di voto al tavolo. L'assessore propone al massimo e loro...
E comunque la partita non era nel programma.
Certo che non era nel programma, nessuna delle due partite, perché sono state cose organizzate all'ultimo momento. Una per via di determinate problematiche che avevano nell'organizzazione loro la cosa. L'altra perché si è aspettato fino all'ultimo momento l'utile, il coinvolgimento che poi non c'è stato. Per quello, siccome i volantini sono stati stampati a fine luglio, perché il problema era questo, fare tutto prima di andare in ferie, perché poi dopo cosa succede? Che quando si torna non si fa in tempo a stampare, a mandare le cose, a fare le richieste alla scuola per i volantinaggi, tutte queste. Quindi tutta l'organizzazione è stata fatta prima delle ferie. Prima delle ferie. Sì, l'organizzazione è stata fatta prima delle ferie, nel senso che la riunione del tavolo dello sport è stata fatta prima delle ferie, a metà luglio più o meno, o a fine luglio, a cui era stati invitati. Poi, durante il mese di la prima metà di agosto, sono state fatte le cose, diciamo, più organizzative. Dovevano i tavoli, dovevano le persone, dovevano queste cose. Però è per quello che sui volantini le cose non ci sono, non c'erano, perché erano stati stampati prima, semplicemente. Prego, assessore.
Sì, allora, io avevo... allora c'era una richiesta di
cioè è una mozione di censura per questo comportamento, poi si offende se diciamo che fa l'avatar.
Andiamo avanti. Dai, non andiamo avanti più. Allora, io volevo dire...
Non sapevo che la consigliera Cesana...
Per cortesia, basta, dai! Andiamo avanti.
Preso le redini dell'aula.
Allora, andiamo avanti.
Volevo dare alcune risposte. Allora, sia il consigliere Pini che il consigliere Cambiaghi ci citavano, diciamo, lo stato dell'arte per quanto riguarda la casa confiscata di Via Modigliani. Ora, vabbè, le schede, diciamo, si riferiscono ai primi sei mesi dell'anno e non ai progetti futuri, ma al di là di questo, noi siamo intervenuti, in realtà è intervenuto appunto l'ufficio lavori pubblici, poi nel caso l'assessore Barba può insistere, con una prima attività di pulizia intanto dell'area che comunque, non essendo stata sostanzialmente abbandonata per un decennio, non è neanche costata così poco, diciamo. Oltre a quello, noi dovremo per forza di cose sviluppare internamente un progetto di riqualificazione sulla base della destinazione, ma sicuramente di riqualificazione, perché la struttura ha un problema di accessibilità che non è risolvibile se non con una ristrutturazione molto importante, nel senso che dovendo avere una finalità sociale, chiaramente l'accessibilità deve essere garantita al 100% secondo le normative vigenti. Quindi dovrà essere per forza di cose progettato un recupero molto molto ampio e anche costoso. Sicuramente guarderemo con attenzione il bando annuale che Regione Lombardia fa per supportare i comuni sulle spese di progettazione dei lavori per le case confiscate. Il prossimo uscirà nel 2026 e lo terremo per forza di cose d'occhio. Per quanto riguarda invece il bando Strade Verdi, che io citavo nelle schede sulla mobilità, credo ne avessimo anche già parlato. Comunque noi avevamo presentato appunto il nostro progetto di distretto di educazione per quanto riguarda la parte di Via Villa tra il centro, il palazzetto dello sport, l'oratorio, la scuola media, il centro sportivo, appunto, insomma, e nel collegamento con i giardini di Villa Camperio e con la nuova scuola Tagliabue, il bando si è chiuso, attendiamo l'esito che ancora non è stato pubblicato. Essendo 560 i comuni coinvolti, non sarà facile, diciamo, rientrare tra quelli vincitori, però al di là del fatto che noi non si rientri tra quelli vincitori, questo resta un obiettivo, e a quel punto, se non ci saranno i fondi a disposizione del bando, magari rivedremo il progetto per portarlo avanti anche con risorse proprie. Non so se c'erano altre richieste. Consigliere Pini l'aveva segnalato al numero verde di CEM il mancato ritiro del vetro, se no vado a controllare. Sì, no, cioè, no, era una battuta, chiedo scusa, l'ora è tarda, chiedo scusa. No, non so, non mi sembra ci siano altre richieste, poi lascio a voi.
Grazie, Assessore. C'è altro? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Cambiaghi.
Dunque, il nostro voto sarà un voto...
Scusi, ho sbagliato io, ho sbagliato la rotazione perché avevo già girato il foglio. Consigliera Cesana, prego.
Ma abbiamo ascoltato da parte dei gruppi di opposizione molte richieste, molte osservazioni, anche critiche, come è nel loro ruolo, e credo che siano anche state fornite le opportune risposte. Se dobbiamo dare un politico come un giudizio come consiglieri di maggioranza del documento in votazione, il documento attesta che i lavori sono in corso e il programma in fase di attuazione, per cui noi non facciamo altro che ribadire la nostra fiducia ai colleghi di giunta votando a favore.
Grazie, prego consigliere Cambiaghi.
Il nostro voto sarà un voto contrario, come chiaramente sono scelte vostre politiche che state facendo, e noi avremmo fatto sicuramente in maniera diversa.
Grazie, prego consigliera Carretta.
Contrario.
Grazie. Votiamo quindi per l'approvazione dello stato attuazione programmi, verifica infrannuale 2025. Favorevoli? Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 12. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Grazie. Passiamo al punto numero 9. Approvazione del documento unico di programmazione sezione strategica 24-29 e sezione operativa 26-28. Prego, Assessore Lindner.
Grazie, signor Sindaco. Salterei la lettura della delibera e vi do fornisco al Consiglio qualche indicazione sul questo punto numero 9, l'approvazione del DUP. Insieme allo stato attuazione dei programmi viene quindi approvato il documento unico di programmazione, sezione strategica 24-29, sezione operativa 26-28, che, come sappiamo, è uno dei documenti fondamentali della funzione politica all'interno dell'amministrazione. È uno strumento che permette l'attività di guida strategica operativa dell'ente e consente di fronteggiare in modo permanente e sistemico unitario eventuali problemi di discontinuità ambientali e organizzative. Quindi il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. È il momento per definizione del contesto, espresso in termini di bisogni, vincoli e opportunità, è un ambito di declinazione delle scelte di priorità, è il documento progettuale che traduce le politiche in risultati attesi, intesi come risposte o bisogni, è un documento operativo che individua ancora una volta gli obiettivi da seguire all'interno di ogni progetto, è un documento di lavoro da prendere come riferimento sia per verificarne un po' lo stato di conseguimento sia per aggiornare il contenuto, come avverrà poi tra qualche mese in occasione poco prima dell'approvazione del bilancio di previsione. Ed è anche l'ambito delle performance che devono essere prese in considerazione in occasione della valutazione. L'iter che ci apporta all'approvazione del DUP. È iniziato con l'approvazione dello schema in giunta comunale alla fine del mese di luglio, successivo deposito in segreteria come da documentazione che è stata ricevuta da PEC da parte dei consiglieri e viene lasciato in deposito per 45, va approvato entro 45 giorni dal deposito, possono pervenire osservazioni, non sono pervenute osservazioni. Il DUP, così come approvato dalla Giunta, è stato anche approvato dal revisore dei conti, ci ha allegato il parere, è l'ultimo parere del revisore dei conti del dottor Clemente, perché come sapete dal primo di agosto abbiamo il nuovo revisore dei conti che dovremmo incontrare per la verifica trimestrale di cassa intorno ai primi di ottobre, per cui è l'ultimo atto che lui approva nel suo triennio. Ringrazio chiaramente tutti gli uffici che hanno contribuito alla creazione e all'aggiornamento del DUP, in particolare la Ragioneria e la Regione Arosio per tutte le attività svolte e il supporto fornito sia per la parte del DUP sia per la parte precedente del documento della stata attuazione dei programmi. Se ci sono domande siamo a disposizione.
Grazie. Qualcuno ha domande? No. Allora passiamo subito alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Cambiaghi.
Il nostro voto sarà contrario, chiaramente correlato alla discussione che abbiamo fatto prima.
Grazie, consigliera Carretta.
Contrari.
Grazie, consigliera Cesana.
Trattandosi il documento unico di programmazione di un documento che va di conserva e discende necessariamente dallo stato di attuazione del programma di cui abbiamo già detto che condividiamo contenuti e metodo, anche in questo caso il nostro voto è favorevole.
Grazie, passiamo quindi al voto. Favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari 4.
No, non ho capito.
Astenuti nessuno, era contrari 4.
Riflesso in condizione.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari 4. Con questo punto abbiamo terminato. Vi ringrazio tutti. Ringrazio chi è riuscito a stare collegato fino a quest'ora e buonanotte a tutti.